Nel corso della lezione precedente abbiamo visto esplicitarsi una distinzione fra la parte divina e la parte umana del linguaggio. Adesso tenteremo di rintracciare un percorso rosminiano che va verso una riconsiderazione della natura costitutivamente sociale del linguaggio. Quella smagliatura a cui accennavamo, quella distinzione appunto fra la parte divina e la parte umana del linguaggio, sembra aprirsi d'ora in poi ad imbuto capovolto. Se torniamo infatti a due dei brani che abbiamo citato dal primo libro della Teodicea, e li leggiamo con le correzioni apportate a mano dall'autore su un esemplare dell'edizione Pogliani del 1845, troviamo l'articolarsi di un ragionamento più elaborato che fa trasparire una tesi differente. Primo brano della Teodicea. Erano necessari all'uomo segni esterni ai quali la mente associasse e legasse le astrazioni. Né egli poteva dargli a se stesso. E qui introduce una variante. Finché era solo. Cioè, egli non poteva dargli a se stesso finché era solo. Mentre per inventarli sarebbero state necessarie quelle astrazioni medesime che senza i vocaboli egli non può, come dicevamo, possedere. Qui Rosmini proprio introduce un altro periodo. È dato ancora che, aggiunta la sua compagna per la necessità del convivere, avessero i due coniugi trovati con un solo atto complesso, i segni e gli astratti, qual tempo ci sarebbe bisogno ad arricchirsene in qualche copia. E con quella scelta che era necessaria per il progresso morale e per elevare le loro menti alle cose invisibili. E qui riprende il testo. Dunque, Iddio donò all'uomo una lingua. Quel maestro supremo gli insegnò l'uso di alcune voci, nelle quali apparissero quasi sussistenti all'esterno le astrazioni insieme con esse contemplate. Queste voci poterono chiamare a sé l'attenzione dell'umana mente e costringerla ad affissarsi nelle qualità degli oggetti divise, essendo ella soggetta a quella stabile legge di dover essere primariamente chiamata all'atto dagli oggetti esterni che la colpiscono. Citiamo un secondo brano, sempre con le varianti che Rosmini aggiunge all'edizione del 1845. Pare adunque che l'ispirato scrittore voglia farci intendere con tali parole come l'invenzione del favellare non poteva essere opera proporzionata alle brevi forze dell'uomo, giacché richiedeva nell'inventore universale sapienza. Di vero, egli è tutt'altra cosa usare la favella dopo averla apparata ed imparata, senza che alcuno insegnata ce l'abbia. Chi avesse dovuto inventare l'umana favella non avrebbe forse incontrato insuperabile difficoltà nella dominazione delle cose sensibili e sussistenti. Ma un passo, e qui introduce una variante, difficilissimo, come dicevamo, avrebbe dovuto trovare nel dare le voci agli astratti, giacché gli astratti non li percepiva, non li sentiva né in se stessi né in qualche loro segno che a lui li mostrasse. Come si vede abbastanza chiaramente, la conferma dell'origine divina del linguaggio si accompagna alla concessione di una possibile, sebbene improbabile, formazione umana. Quel passo insuperabile diviene adesso difficilissimo. Ciò che si evince è che, pur restando fermo il fatto che l'uomo con le sole sue forze e da solo non possa pervenire ai segni parola, ai fini dell'innesco della conoscenza, si apre la possibilità che, in linea di principio, oltre all'intervento esterno di Dio, mediante il dono di questo primo nucleo motore di voci, l'uomo possa acquisire dei segni parola in società, attraverso la convivenza con i suoi simili, attraverso degli atti unitari complessi, semiotico-astrattivi. Analoghi rimaneggiamenti sono rintracciabili nei brani citati del Nuovo Saggio, rimasti inalterati lungo le prime tre edizioni. Subiscono nell'edizione definitiva, quella del 1851-52, un adattamento che marca ancora di più la differente concezione dell'origine del linguaggio che il roveretano andava maturando. Richiamare questi passi con le modifiche apportate, se non ci aiuta a spiegare il motivo che ha generato tale mutamento, ci aiuta però a ricostruirlo. Vediamo quindi come è stato modificato il primo brano del nuovo saggio che abbiamo prima citato nell'edizione del 1830. L'uomo ha bisogno di essere aiutato e mosso a ciò da qualche segno esterno, lingua, che segni la cosa astratta da sé sola, e tale che fosse atto a eccitare e tirare la sua attenzione e nella sola qualità astratta concentrarla. Di qui l'impossibilità che l'uomo solitario inventi da sé un linguaggio, nella prima edizione qui inventi da se stesso col suo puro pensiero un linguaggio, che a ciò gli serva. Nel secondo brano, oltre le modifiche che si scorgono nella nota citata, cambia anche il testo a cui la nota è apposta. Avvertasi che qui non è mio intendimento d'entrare nella questione del fatto se il linguaggio sia d'origine divina o umana, e neppure nella questione filosofica della possibilità. Ed ecco cosa dice in nota. È impossibile inventare un linguaggio da una mente umana che non possegga idee astratte, perciò che nessuno può mai dare un segno a idee che non ha. Quindi è vera e bella la sentenza di Rousseau, che non si poteva inventare il linguaggio senza il linguaggio, se non che conveniva restringerla entro i confini di quella parte di linguaggio che le idee astratte riguarda, la quale è la più nobile e formale parte delle lingue. Non essendo stata fatta questa divisione, Rousseau poté intravedere una verità rilevantissima, ma non dimostrarla. Né a me è noto che alcuno n'abbia, dopo di lui, neppure il signor Bonald, dato una rigorosa dimostrazione. E qui adesso introduce la variante. Ma restringendo la proposizione di Rousseau alle idee e vocaboli astratti, è là un fondo di verità. In primo luogo, non si può inventare da alcun uomo, segregato dalla società dei suoi simili, nel quale stato né egli ha l'occasione di comunicare i suoi bisogni e pensieri agli altri, né gli altri possono comunicare loro, ponendo poi un individuo umano coesistente con altri uomini privi di linguaggio. Due questioni si possono fare. La prima, se quegli uomini potrebbero inventare un linguaggio prima di aver formato alcune astrazioni, o potrebbero formare queste astrazioni prima di aver inventato qualche linguaggio o dei segni, e rispondiamo negativamente. La seconda, se potrebbero fare queste due cose contemporaneamente, cioè trovare dei segni e con l'atto stesso formare delle astrazioni. E questo non lo crediamo impossibile. Da queste modifiche ci sembra che nella concezione del linguaggio e della sua origine si sia innescata una più attenta considerazione della natura costitutivamente sociale e altresì strutturalmente ordinata del linguaggio. Non ci troviamo più di fronte a singoli individui alle prese con singole parole segno, ma di fronte a comunità che danno forma ad un sistema linguistico. Del resto, già nell'antropologia soprannaturale, Rosmini aveva scritto: se prendiamo una parola isolatamente dall'altra, non mostra avere una similitudine con l'idea che per essa si esprime. Ma all'incontro pigliamo l'intero discorso, cioè una serie di parole avvedutamente ordinate, trovasi tosto una corrispondenza con la serie dei pensieri. Egli è per questo che le lingue sono sistemici segni, così eccellenti che possono esprimere tutte le cose. Questa concezione del linguaggio che vediamo a poco cominciare ad aprirsi a un'idea di un'origine quasi sociale del linguaggio, porterà Rosmini ad approfondire ancora di più questo discorso. E vedremo come, attraverso quelli che l'autore chiama dei più maturi riflessi, la concezione dell'origine del linguaggio di Rosmini muta profondamente. Quella smagliatura che abbiamo visto man mano allargarsi nel concetto che Rosmini ha elaborato sull'origine del linguaggio, rimasto immutato dal saggio del 27, lungo il corso di tutti gli anni 30, ora nell'edizione definitiva del nuovo saggio ha ormai operato una modifica decisiva all'interno del tessuto stesso della teoria. Siamo già in effetti nella posizione che Rosmini assume sul problema nella psicologia, che del resto precede l'ultima edizione del nuovo saggio. Anche qui la funzione dei segni è quella di offrire dinanzi allo spirito uno stimolo e termine che lo muova a concentrare e fissare l'attenzione, permettendo in tal modo la formazione delle idee astratte. Ma ora il Rosmini è interessato a comprendere come questo avvenga, cercando di mettere in luce con quale progresso e fin dove l'uomo, o piuttosto gli uomini conviventi insieme, possono andare nella formazione del linguaggio. In un primo momento è l'istinto che spinge l'uomo ad esercitare le proprie facoltà vocali naturali. Attraverso tali facoltà, egli comincia a produrre dei suoni che sono ancora indipendenti dalla loro capacità significativa, la cui scoperta avviene in un secondo momento. Per il Rosmini, questo è già un passo grande nello sviluppo intellettivo. Ma l'astrazione propriamente detta, egli ci dice, non c'entra ancora. La natura delle prime emissioni verbali è per il roveretano, che riprende qui una tesi lungamente dibattuta nel nuovo saggio, quella di nomi comuni, precisando però che questi vengono usati come nomi propri. Da qui segue la spiegazione ontogenetica e filogenetica del fatto che un po' alla volta verrà a stabilirsi un suono che sarà il nome comune di tutti gli oggetti, di una stessa classe o di un tipo. Si tratta di nomi che andrebbero definiti, anziché aggettivi sostantivati, sostantivi qualificati. Tuttavia, l'attività propriamente intellettuale delle astrazioni non è ancora consentita dall'attribuzione dei nomi comuni. Essa è successiva ed implica altre condizioni. Ora, proprio nella delucidazione che Rosmini compie di queste condizioni, troviamo la conferma definitiva ed esplicita di quel mutamento che abbiamo seguito fin qui della sua teoria dell'origine del linguaggio. Noi abbiamo altrove espressa l'opinione che gli uomini non potessero venire a pensare e a denominare le pure astrazioni per non avere in natura alcuno stimolo che a ciò li muova. Di che deducevamo la divina origine di questa parte della lingua. Di poi abbiamo fatto più maturi riflessi ed ora non ci sembra quella dimostrazione irrepugnabile. Distinguiamo adunque la funzione del fatto da quella della semplice possibilità. È indubitato quanto al fatto che il primo uomo ricevette l'avviamento a parlare da Dio stesso, il quale, parlandogli il primo, gli comunicò una porzione della lingua. Ma trattandosi di una semplice possibilità metafisica, se l'umana famiglia, non l'uomo isolato, specifica Rosmini, potesse col tempo giungere a pensare almeno alcuni astratti, contrassegnandoli nello stesso tempo e con una stessa operazione complessa, con la voce e con altra maniera di segni, ci pare oggi mai di poter rispondere affermativamente di aver trovato quello stimolo che indarno avevamo prima cercato, dal qual fosse mosso l'umano intendimento. La concezione dell'origine del linguaggio, sebbene a livello di una pura e semplice possibilità metafisica, risulta, rispetto alla sua prima formulazione del 27, addirittura capovolta. I pochissimi astratti, forse di origine divina, rinvenibili nelle lingue antiche, non ci impediscono di domandarci come l'umana famiglia potesse giungere da se stessa agli astratti puri, almeno ad alcuni di essi. Rosmini risponde a questa domanda facendo appello al procedimento cognitivo elementare della metafisica a base metonimica. In altri termini, avendo già gli uomini inventato un nome, ad esempio per il braccio inteso come arto anatomico, per nominare la proprietà della forza che distingue quell'arto dagli altri, invece di inventare un nuovo nome apposta, adoperarono la designazione primitiva estendendone il significato. Questo meccanismo semiotico lo troviamo illustrato in maniera chiara in una pagina del prologo dell'introduzione al Vangelo di San Giovanni. Pare, scrive Rosmini, che primariamente gli uomini abbiano nominato la parola esterna e sonante come quella che cade sotto i sensi. Più tardi sono fermati a considerare che la parola esterna non era un segno che esprimeva una cosa interna, un oggetto pronunciato dalla mente. Volendo dunque nominare questa cosa interna significata invece di imporle un nome proprio, vi adattarono lo stesso vocabolo che significava la parola esterna, lasciando che il contesto del discorso chiarisse quando a quel vocabolo convenisse dare il significato antico di parola. Suono proferito con gli organi della voce a significare, e quando gli convenisse dare il significato nuovo della cosa interna nello spirito con la parola significata. E per chi volesse sapere qual è l'utilità di questo modo di procedere, Rosmini continua affermando: questa maniera di estendere alle parole vecchie il significato di mano in mano che gli uomini estendono le loro cognizioni è più comoda che inventare vocaboli nuovi, perché esige uno sforzo di mente minore e adatto a tutta la comunità degli uomini. Oltre di che, le idee o cognizioni ritengono in tal modo la relazione con le idee o cognizioni precedenti, onde furono derivate, e così meglio si conoscono e più agevolmente si prestano al ragionamento, giacché in essi, fra esse e le notizie più antiche e più familiari, sono pronti. Soltanto più tardi, quando la mente è già sviluppata, ella inventa parole nuove e proprie per quelle cognizioni che non le sono più nuove. Ovvero le parole vecchie, perdendo il primitivo significato e mantenendo solo il nuovo, da comuni diventano proprie. Ma ritornando adesso alla psicologia, quindi lasciando il testo dell'introduzione al Vangelo secondo Giovanni, possiamo vedere che Rosmini indichi nel procedimento descrittivo la chiave naturale per poter giungere alle astrazioni. Il nome, che nel suo significato primitivo individuava un oggetto preciso, perdendo questo antico significato, comincia a segnare un astratto. E questo è il modo in cui comincia a formarsi naturalmente una lingua, scrive Rosmini. E continua. Ed ecco, già trovato il segno a cui la mente può legare veramente un concetto astratto. E via più apparisce che quel nome già significa un astratto, quando quel nome vada perdendo, come talora avviene, il suo primitivo significato e rimanga unicamente significativo dell'astratto. Pervenuta così la mente a fissare alcuni astratti con l'aiuto di tali segni sensibili somministrati dalla natura e quindi denominati, applicando ad essi il nome imposto da principio a cotali segni, già il cammino della mente non trova più impedimenti insuperabili. E però tutto il suo svolgimento rimane naturalmente spiegato. Come si può vedere, non c'è più nessun ostacolo logico che impedisca di ritenere la lingua, se non di fatto almeno ipoteticamente, un prodotto umano. Si tratta ormai di un prodotto che potrebbe essere possibile che abbia inventato l'uomo per corrispondere ad un doppio fine, quello cognitivo e quello comunicativo. quello cioè di dare impulso al pensiero individuale e quello cioè di rendere possibile la socializzazione delle acquisizioni. In questo senso, conclude Rosmini, è da ammirare la sapienza del creatore, il quale non ha abbandonato questa invenzione della lingua al solo operare libero e calcolato del pensiero umano, ma ne ha messo nell'uomo l'istinto e di più gliene ha egli stesso comunicato i primi elementi. Fin qui ci siamo limitati al tentativo di ricostruire attraverso alcuni testi del Rosmini la sua concezione dell'origine del linguaggio. Ne abbiamo seguito, seppure in maniera stringata, il percorso. Dalla prima sua formulazione, che risale al saggio del 1827, passando per le varie modifiche che man mano il Rosmini vi ha apportato, intraviste nelle sue postille alla Teodicea, e in alcune varianti di rilievo dell'ultima edizione del nuovo saggio. Siamo infine giunti alla psicologia, dove abbiamo constatato un cambiamento sostanziale della sua concezione dell'origine del linguaggio. Certamente non è da escludere che abbiano influito sul ripensamento delle prime formulazioni in merito al tema le analisi e riflessioni del Roveretano sulle prime produzioni linguistiche della cugina Marietta, consegnata al paragrafo 162 del Rinnovamento. In esse, Rosmini punta l'attenzione sulle prime espressioni linguistiche del bambino che si trova in quell'età nella quale l'uomo comincia a cercare dei segni per manifestare i suoi nascenti pensieri ed affetti. Ora, se nel sistema nostro, scrive Rosmini, si riferisce al sistema esposto nel nuovo saggio, due primi elementi si pongono in tutte le operazioni dell'anima intellettiva, il particolare e l'universalissimo, la sensazione percepiente il primo, l'essere ideale costituente il secondo. Se dunque un tal sistema è vero, nei fanciulli si debbono di prima giunta manifestare questi due elementi. Le prime loro notizie debbono risultare dal particolarissimo e dall'universalissimo, insieme congiunti. Dal particolare sensibile e dalla massima astrazione. Deve mancare l'anello di mezzo tra questi due estremi, le astrazioni medie, le quali debbono poi essere l'opera dello sviluppo successivo. E in questo sviluppo devono formarsi prima le astrazioni, per la loro ampiezza, si accostino alla massima, con la partecipazione della quale elle si formano e poscia le altre discendono di mano in mano fino a quelle che sono più prossime all'individuale e al concreto. I segni che il bambino usa nella fase iniziale del suo sviluppo parte, scrive Rosmini, prendendoli dai suoni e vocaboli che ode, parte modificando questi e creandone egli stesso con una piena sicurezza di sé. Questi segni servono per rappresentare meglio la forma del suo proprio concepire, alquanto diversa da quella degli adulti. In questo periodo il bambino usa un linguaggio semplicissimo, non ancora composto, senza tener conto di qualche suono non articolato, che di due parti dell'orazione nome e verbo. Detto questo, Rosmini si sofferma sull'analisi di alcuni vocaboli che la cuginetta pronuncia, mostrando come questi, nella loro prima articolazione, indichino un'astrazione molto larga. Che cos'è Mao nel linguaggio? Ella chiama Mao tutti gli animali piccoli, di qualunque specie si siano, e qualunque differenze egli non sappiano. Il cagnolino per lei era Mao. Mao il sorcio, Mao il coniglio e così via. Da queste osservazioni, bellissime nel loro articolarsi, il nostro conclude che il progresso vero e non descritto immaginariamente della mente umana sia quello di correre dai particolari sensibili immediatamente agli astratti più estesi che esserci possono, con l'aiuto dei vocaboli, e da questo discendere poscia nel formarsi grado a grado le idee meno astratte fino a quelle che sono le più prossime alle sensazioni. E ciò perché nella fabbrica delle idee le sensazioni non sono che l'occasione e la materia, ma tutto il formale dell'operazione consiste nell'aggiunta dell'astrattissima idea di cui la natura stessa ci fornì appunto a suo tempo. In questo senso, attraverso la parola, così come si ha nel suo primo sorgere nella bocca dell'infante, si identifica un'idea specifica astratta, da cui il bambino muove soltanto i gradi intermedi, giungendo al genere. Sono osservazioni molto precise che hanno sicuramente lasciato il segno nella meditazione di Rosmini. Ma non meno decisiva e sicuramente influente sui ripensamenti di Roveretano nella sua concezione dell'origine del linguaggio deve essere l'influsso del Manzoni. È noto che Manzoni aveva insistito sul carattere, diremmo noi, intersoggettivo, diremmo noi oggi, della lingua, sulla sua socialità globale. Quelle due condizioni essenziali, integrità e identità dei vocaboli, che Rosmini richiama e li sintetizza nel tentativo di esplicitare il pensiero dell'amico, portano con sé la conseguenza che la lingua non poteva non darsi che nella sua totalità o sistematicità, perché i suoi elementi non esistono indipendenti da relazioni differenziali. È difficile pensare che questa problematica, approfondita dal Manzoni nel suo itinerario verso la costruzione di quella che possiamo chiamare una vera e propria filosofia del linguaggio, non abbia avuto nessun effetto su Rosmini. Per renderci conto di come la concezione manzoniana della lingua rappresenti qualcosa di più di una eco nelle tesi del filosofo di Rovereto, basti qui accostare la definizione che questi ne dà nella Tarda Logica, dove dice che il linguaggio è un sistema di segni vocali o vocaboli stabiliti da una società umana, adeguato a significare i pensieri che i membri di quella società si vogliono comunicare reciprocamente. Se accostiamo questo passo della logica con quello che lo scrittore lombardo pronuncia nella sua lettera sulla lingua italiana, nella quale il linguaggio è definito in questi termini, una quantità, meglio un complesso, ma il termine più astratto di quantità basta alla questione presente, di vocaboli adeguata alle cose di cui parla la società che possiede quella lingua. Il Rosmini aveva evitato in maniera del tutto estrinseca, attraverso il ricorso all'origine divina del linguaggio, il possibile esito panseomiotico della propria posizione gnoseologica, che rischiava di identificare il pensiero con il linguaggio, compromettendo la ricerca sulle idee la cui origine, risolvendosi linguisticamente, non avrebbe più costituito un problema. Gli approfondimenti manzoniani, nei quali appariva chiaramente la distinzione tra la parola e l'idea, sgombravano il campo da ogni possibile confusione. Manzoni, infatti, mentre precisava che la parola è necessaria per la formazione delle idee e che è impossibile comprendere una verità generale senza esprimerla mediante la parola, affermava anche la non coincidenza tra vocabolo e idea. Nel suo pensiero, l'idea non si riduce a vocabolo. Potremmo dire in sintesi che per lo scrittore lombardo non si possono pensare le cose senza nominarle. Eppure il pensare è altro dal nominarle. Alla stessa maniera per cui il significato è altro dal segno. Tra il vocabolo e l'idea non c'è connessione logica, ma connessione arbitraria, legame di istituzione e non di natura. Tra i vocaboli e le idee non vi è nessuna relazione intrinseca e necessaria. Ne consegue che l'attitudine dei vocaboli a produrre significazione è necessariamente un effetto di una causa arbitraria. Di rimbalzo a queste affermazioni del Manzoni, Rosmini nega ogni nesso naturale primitivo fra vocaboli e idee. Solo dopo l'istituzione arbitraria dei vocaboli, l'ulteriore applicazione dei nomi si compie secondo ragione. Fu arbitraria, per esempio, segnare il concetto di terra rossa con la voce Adam, giacché quel fonema non tiene per natura relazione alcuna con quell'idea, ma non fu più arbitrario, anzi razionale, chiamare Adam l'uomo formato di terra rossa. In conseguenza di tali affermazioni, Rosmini ormai poteva ridurre la portata cognitiva del linguaggio esteriorizzandolo e tenendolo sotto il controllo della ragione, postulandone, seppur su un piano ipotetico e non di fatto, l'origine umana e mantenendolo unito alla capacità di astrazione. Lo stesso invocare da parte del Manzoni una metafisica vera, una metafisica del fatto contro quel ragionare dei filosofi sopra un fantasma di uomo, sopra quell'uomo ridotto al minimo, determina anche l'atteggiamento dello scrittore nei confronti del problema dell'origine del linguaggio. Un tale atteggiamento ci deve far comprendere come gli interessi che il Manzoni ha nei confronti del problema dell'origine del linguaggio vada ridimensionato. Non si hanno notizie di comunità umane prive di linguaggio e neanche di individui privi di linguaggio, e dunque le origini primordiali della lingua, anche se senza di essa l'uomo non sarebbe tale, non rappresentano in realtà questioni di fatto. Questa distinzione chiara tra un ragionar per presupposti e un ragionar sui fatti forse rende più chiara quella stessa distinzione che abbiamo intravisto in un passo della psicologia di Rosmini, quando il filosofo distingueva un livello di fatto in cui è assodato che il primo a parlare all'uomo fu Dio da un livello di semplice possibilità metafisica, in cui si può anche pensare ad una costruzione del linguaggio ad opera di una comunità di parlanti. Anche il fatto che il problema dell'origine del linguaggio sparisca poco a poco dall'orizzonte speculativo di Rosmini potrebbe essere una conseguenza di ciò, se non dell'insistenza manzoniana sull'impossibilità di trattare il tema. Già il ruolo del linguaggio ai fini della formazione delle idee astratte passa dalla necessità del nuovo saggio alla utilità della psicologia. Proprio nella psicologia assistiamo inoltre al passaggio di quella che fino ad allora poteva essere intesa come una coimplicazione di pensiero e linguaggio, o quantomeno da una loro stretta correlazione, a quella che si può considerare come una sorta di strumentalità del secondo rispetto al primo. Un tale passaggio è attestato anche dalla logica, dove i segni, o meglio i sistemi di segni, vengono chiamati le gambe e anzi le stampelle e i trampoli del pensiero. In conclusione, è difficile non avere l'impressione che il percorso che Rosmini compie verso la chiarificazione del tema dell'origine del linguaggio approdi ad una certa ambiguità di fondo. Qualcuno ha visto nelle conclusioni a cui Rosmini ha raggiunto su questo tema sia una concessione al nominalismo che l'approdo ad una tesi di sapore condillacchiano. E certamente affermare, come abbiamo visto fare a Rosmini nella psicologia, che il linguaggio nasce su base istintuale dei segni vocaboli naturali, che solo in un secondo momento si realizzano o istituzionalizzano nella loro funzione semiotica, potrebbe farlo sospettare. Ma in realtà questa conclusione, anche se lo sembra, non è ambigua. Come non è ambigua la conclusione del Manzoni. Per Manzoni, come per Rosmini, non si può parlare di nominalismo. Essi non riducono come i nominalisti l'idea a vocabolo. Per i nominalisti il vocabolo non esprime alcuna nozione, ma solo la sostituibilità di più individui al nome, e tutto il suo valore consiste in questa sostituibilità. Per il Manzoni e per il Rosmini, pensare alle cose, gli enti, non coincide con il nominarli. E inoltre, anche Rosmini avrebbe potuto rispondere a Condillac con la stessa postilla che il Manzoni ha opposto ad un passo del filosofo francese, quando questi si affannava a dimostrare l'origine sensista o sensistica del linguaggio, dei primi suoni non articolati dell'uomo. Si tratta proprio di vedere, scriveva Manzoni, come le grida possono diventare segni. Forse ci si dimentica fin troppo spesso che per Rosmini come per Manzoni il fatto che l'idea non in se stessa, ma in quanto detta, in quanto espressa, è essenzialmente parola, verbum, che non ha senso dunque se non in una comunione di persone, come la reciprocità comunicativa intersoggettiva, ha la sua radice eterna in quella ontoteologia cristiana che vede la generazione del verbo nel colloquio di Dio con se stesso, in quella reciprocità, in quella comunione. Certamente tutto questo, se si rimane su un piano prettamente gnoseologico, rischia di non essere compreso. In un tale contesto, le due tesi genetiche, quella dell'origine divina del linguaggio e quella della sua formazione umana, restano contraddittorie. Tuttavia, in un'ottica sintesistica, ottica che dopo il nuovo saggio comincia a divenire l'ambito teoretico in cui si scrive il pensiero di Rosmini, in cui l'essere non è solo la forma del conoscere, ma ciò che fonda la stessa pensabilità del reale, e ciò che la rende dicibile, ciò che la fa essere discorso, le due tesi non sono più incompatibili. Dio, questo sovrano dei segni, ha creato l'uomo dandogli il dono della parola, dandogli l'essere, ossia l'uso di quell'è che trasfigura il segno in simbolo e i termini materiali del sentire in ciò che è eterno nelle idee. Forse si riduce a questo quel nucleo motore, quei primi segni vocali, quelle prime voci che l'uomo ha ricevuto da un maestro, che, come ha affermato Manzoni, uomo non è. Primi segni, prime voci, che pur nelle diverse formulazioni, pur in quelle progressive modulazioni che la teoria dell'origine del linguaggio ha subito sia nei Rosmini che nei Manzoni, permangono fino alla fine.